Saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi ricordo ancora che anche questo venerdì ci potete scrivere al 331-6214013 con un sms, con WhatsApp o con Telegram a diretta@popolarenetwork.it se volete con una mail, e che potete naturalmente scriverci anche a calt@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Calt Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di oggi. La rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra, ci sarà nostra ospite in diretta Rosita Volani per l'edizione 2026 all'Ex Pini di Da vicino nessuno è normale. Verrà a trovarci in studio sempre all'inizio della seconda parte Raffaele Köhler con la sua tromba. A parte il fatto che è sempre un piacere avere Raffaele ospite, verrà a raccontarci di un appuntamento in solita balera che lo vede collaborare ancora una volta con Luciano Macchia, ma in un comune che celebra l'antifascismo. Tiziana Ricci ci parlerà della grande mostra che apre alle Gallerie d'Italia di Milano dedicata ad Arnaldo Pomodoro, e vi ricorderemo una serie di appuntamenti del Fringe Me, a cominciare da quello che vede partecipe Valeria Perdonò fra un momento, perché il Fringe Me ha preso il via da qualche giorno ed è effettivamente questa ottava edizione molto molto grande e coinvolge anche per tutti questi giorni di festa, che è anche una bella cosa, insomma, avere un evento culturale così significativo e pieno di artisti e di pubblico giovane, diverse parti della città, soprattutto i quartieri dove il teatro normalmente non arriva. E allora fra un attimo ne parliamo anche con Valeria Perdonò. Prima però un brano di Fatoumata di Viera.
Nubla lila, nubila lila, falaran.
Fatoumata Diawara con questa Falà, una delle sue ultime produzioni, tratta da una delle sue ultime produzioni discografiche. Avevo promesso di tornare a raccontarvi del Fringe Me, sono quasi 100 gli appuntamenti di questa ottava edizione che ha preso il via qualche giorno fa e che durerà fino al 6 di giugno, quindi ci sono moltissimi appuntamenti anche nel corso di questo lungo ponte del 2, della festa che finisce con la festa della Repubblica del 2 di giugno. Ne approfitto, faccio una piccola parentesi per dirvi e ricordarvi, cosa che faranno anche altri colleghi e colleghe, che il 2 di giugno abbiamo preparato un palinsesto con molti speciali che si soffermano su questo anniversario, l'ottantesimo non solo della Repubblica Italiana ma anche della prima occasione per le donne italiane di votare. È un anniversario importante. In questi 80 anni certamente ci sono stati molti passi avanti per la condizione femminile, quella professionale, quella sociale, quella del riconoscimento di moltissimi diritti e dell'abbattimento di moltissime barriere e discriminazioni, ma molto rimane ancora da fare. Quindi restate in ascolto il 2 di giugno su Radio Popolare, perché c'è proprio un palinsesto speciale dedicato con tanti ospiti e molti spazi che sono appunto pensati appositamente per questa ricorrenza. Invece la sera prima, per tutti coloro che sono a Milano, ci debbono restare, ci vogliono restare perché non amano i ponti forzati, oppure che vivono magari nelle vicinanze e vogliono viversi una serata in città che non sia gravata insomma dalla isteria collettiva che talvolta pervade Milano, segnatevi l'appuntamento nel nostro auditorium, che è proprio collegato alla nostra media partnership con Fringe Me, il festival di cui parlavo un attimo fa, e che ha proprio la caratteristica di essere diffuso in tanti quartieri di Milano. quasi mai centrali, quasi mai luoghi classici di teatro, ma il teatro spesso quasi sempre fuori dal teatro, e quindi anche nel nostro auditorium. Il primo di giugno, a partire dalle 20, riapriamo i battenti per una puntata speciale del Suggeritore Night Live. Alle 20 c'è un aperitivo, c'è un DJ set, alle 21.30, ormai siete abituati, un po' di settimane che lo facciamo, alle 21.30 ci sarà la diretta e lo spettacolo sul palco, con tanti artisti del Fringe Me che vengono a proporvi estratti dai loro spettacoli. Ci sarà anche musica dal vivo, ci saranno Davide Verrazzani, Ippolita Aprile, che il festival se lo sono un po' inventati 8 edizioni fa e ce lo raccontano. Una serata speciale proprio in mezzo a queste giornate di festa per tutti coloro che a Milano ci vogliono venire con un po' più di calma o a Milano ci sono già. Vi avevo promesso che avremmo sentito una delle protagoniste del Fringe Me di questa edizione. Valeria Perdonò dovrebbe essere collegata con noi. Valeria, ci senti?
Tutti a tutti, ciao Ira, grazie.
Ciao Valeria, bentornata, l'abbiamo avuta grazie. Ospite tante volte. Valeria è non solo un volto, ma una voce, un corpo, un'interprete molto nota, insomma, sulle scene italiane. Parliamo di un appuntamento, dicevo, che ti vede protagonista al Fringe Me, che si chiama Cellule ritmiche.
Esatto, visto che si parlava di suoni, sì. Ascoltavo di serate musicali. È un esperimento, Ira, è veramente un esperimento. Come tu sai, io mi occupo anche di poesia da tanti sì. anni, con il menù della poesia, con la Fondazione Corriere, con cui lavoro da anni, e mi occupo molto anche di musica dal vivo nei miei spettacoli. E ho pensato di mettere insieme queste cose facendo un viaggio che è davvero un reading concert di poesia e musica elettronica. È un progetto che è partito qualche mese fa da Palazzo Te di Mantova. Sì. C'era una mostra che è da poco finita per i 500 anni di Palazzo Te sul tema delle metamorfosi, che poi è il tema del palazzo. Mi avevano chiesto.
Oddio, è sparita Valeria Perdonò. Si vede che è successo qualche cosa sulla linea del suo cellulare. Provo a recuperarla? Sì, dai. Sì, ma velocissima Valeria, hai richiamato velocissima, cioè forze oscure combattono il Fringe Me, la poesia, no, ma l'espressione libera.
Noi non demordiamo, volevo solo raccontarvi che è una performance appunto di musica e di poesia, e ci tengo a dire che è un reading concert perché non c'è un accompagnamento musicale, ma è veramente un concerto anche di musica elettronica. Con me c'è Giacomo Zorzi, che avete visto anche l'anno scorso, che mi accompagnava in Amorosi Assassini, mio grande compagno di scena, e abbiamo creato insieme questo viaggio sul tema delle metamorfosi per parlare un po' anche di noi, di come cambiamo e di quante vite abbiamo avuto. Io ho fatto tantissimi traslochi come molti di noi, quindi spero che questa riflessione, come aprire un po' un mio diario, dei miei cassetti, possa aiutare anche ad aprire i propri di ciascuno che guarda. Una cosa molto importante è la poesia. C'è una grande selezione di poesie fatta da Tommaso Di Dio, che è un grande poeta, ma anche un saggista, anche del saggiatore, per cui vi rassicuro, le poesie non sono mie e io non canto, quindi è roba seria. No, però sono molto felice perché è veramente, secondo me, un linguaggio molto condensato, molto simbolico, che in questo momento anche di grande distrazione ci può aiutare a comprendere, però con un sentire un po' diverso, no? La poesia ha questo grande privilegio che non devi per forza capire tutto, ma ti permette di cogliere quello che ti dà a te, esattamente come la musica elettronica in particolare. Speriamo di ballare alla fine, quindi veniteci a trovare domani.
Ma veramente, domani alla chiesetta dell'ex Trotter, o ex chiesetta Trotter, adesso non mi ricordo dove va l'ex, però
da qualche parte
ci siamo capiti, tra l'altro appunto ripeto, uno dei molti appuntamenti trasversali, diciamo così per usare un termine un po' abusato, che il Fringe Me ha sempre ospitato o sì. Previsto nella propria programmazione, perché La mescolanza dei linguaggi è sempre stata una delle caratteristiche che hanno...
Sì, poi ci tengo anche a dire questo, tu lo sai bene, Ira, che veramente il Fringe, adesso non lo dico perché ci partecipo, ma ci partecipo per questo, io veramente sono, ho il privilegio di essere ospite del Fringe dalla prima edizione,
sì, è vero,
del 2019, e ho avuto anche la fortuna di poter usare questo spazio come Domani Sera, appunto, letteralmente per sperimentare. Questa cosa la dico perché sembra sempre un po' retorica, però siccome è vera, secondo me va detta e ribadita. Sono sempre meno gli spazi e i contesti in cui gli artisti hanno davvero la possibilità di incontrare il pubblico, cercare e usare degli step di lavoro. È per questo che è così preziosa la sezione, appunto, extra, che non riguarda gli spettacoli in concorso, ma riguarda artisti come me che vengono proprio invitati a proporre dei nuovi lavori, incontrare il pubblico, e nulla come il Fringe è meglio, appunto, per letteralmente sperimentare. Quindi io mi sento molto onorata e per questo anche invito il pubblico a partecipare, non solo al mio ovviamente, ma a tutti gli altri eventi extra, perché sono preziosi. Quindi grazie Fringe di nuovo.
Allora, Cellule Ritmiche, Studio 1, Metamorfosi, 30 maggio, ore 21. Ho scoperto che non c'è un ex da nessuna parte, è la chiesetta del Parco Trotter in via Mosso 7. E quindi potete con facilità trovare tutto quanto su fringeme.com, dove c'è anche tutto il resto del programma, compreso l'appuntamento di cui parlavo un attimo fa, la sera del 1° di giugno, qui nel nostro auditorium. A risentirci.
Ti vengo a trovare anch'io.
Dai. Il primo. Venite, grazie, che c'è l'aperitivo, che faccio io il DJ set.
Adoro.
Va bene.
Grazie.
Ciao, a presto.
Astounding, I guess. I spent many years in the darkness. Oh, I'm tired of trying. I did my best. We all need someone to love and to hold. We all need shelter to keep us from the that I'll die. I want the whole world, the world at my funeral, watch as the rainbows explode in the sky. We all need someone to love and to hold. We all need shelter to keep us from the cold.
Siamo arrivati al secondo appuntamento, o meglio al secondo momento, diciamo così, della nostra trasmissione di quest'oggi. Mi ha raggiunta Tiziana Ricci. Ciao Tiziana!
Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. Sì, ti ho raggiunto perché c'è una mostra bellissima.
L'ultima volta ci siamo viste da Bici Radici, nei luoghi della tua, come dire, delle tue scorribande giovanili agli inizi.
Giovanili mica tanto, perché
no.
Ma va, non c'era ancora Bici Radici quando eravamo...
No, Bici Radici no, ma tu ci raccontavi che quel quartiere lo conoscevi bene,
sì,
da tanti anni, insomma.
Ma certo, la radio era in via Pastore.
Insomma, io mi immaginavo la giovane Titti, che io in parte ho conosciuto, che se ne andava e spezzava cuori.
Ma figurati. Dai, Rira, cosa dici?
È la verità. No. Diciamolo, riveliamo questo gossip agli ascoltatori e alle ascoltatrici. No, a parte gli scherzi. Dicevi, Una mostra importante, sì, Gallerie d'Italia di Milano.
Sì, Arnaldo Pomodoro, Una vita. È un grande omaggio a questo grandissimo artista che abbiamo conosciuto bene, che abbiamo avuto in trasmissione, di cui abbiamo avuto l'onore di seguire moltissime iniziative, non solo le sue, ma lui, sapete che ha aperto uno spazio importante, non solo legato al suo studio come negli ultimi anni, ma uno spazio importante dedicato alla scultura, e lì ospitava molti artisti, sculture, installazioni. C'è stata anche una mostra bellissima di Kunellis, e all'epoca la direttrice era l'Angela Vettese. E, ecco, a me è piaciuta molto questa cosa di Pomodoro, che cercava di valorizzare, di far conoscere la scultura, gli scultori giovani e anche affermati, dando spazio anche a loro e non solo a se stesso. Quindi sembrata una cosa bellissima questa qui. Poi lo spazio è stato acquisito dalle sorelle Fendi, però là resta sempre quell'opera meravigliosa che è Il Labirinto, che ancora...
Lo ricordo anch'io quando è stato inaugurato, perché pensa, io non abito distante da molti anni, abito da quelle parti, e un tempo quelle erano tutte fabbriche che io, sì, ricordo in funzione.
Quella era una fabbrica dismessa.
Sì, era un pezzo dell'Ansaldo.
Dell'Ansaldo, sì. Sì, sei riandata all'inaugurazione? Che
sì,
bella,
sì,
esperienza.
Tanto tempo fa, sì, sì. quanto tempo fa era l'inaugurazione?
Tanto, no, non voglio dire cifre sbagliate.
Ma almeno una forse più di 20
sì,
anni.
Sì, sicuramente.
È stato quando c'è stato tutta la, come dire, partita anche tutta il fuorisalone, via, sì, Tortona, tutta quella riqualificazione. Degli spazi artigianali, degli spazi industriali, insomma.
Allora, questo qui alle Gallerie d'Italia, in Piazza Scala, è un po' un percorso che ci mostra le varie fasi della sua ricerca, che comunque ha avuto come un filo rosso, no? Con queste forme sempre geometriche, queste sfere oppure altre forme che si frantumano e dentro ci sono dei meccanismi, così. Vabbè, io ne ho parlato con Federico Giani, che è curatore della Fondazione Arnaldo Pomodoro, perché quello che c'è in mostra sono le opere di Pomodoro della collezione di Intesa San Paolo e altre della Fondazione, appunto, di Arnaldo Pomodoro.
Un grande omaggio a Arnaldo Pomodoro.
Esatto, un grande omaggio nel centenario della nascita di Arnaldo Pomodoro.
Perché è mancato, cos'è, un anno fa, no?
E a un anno dalla scomparsa, esatto. Quindi un'occasione importantissima per molti versi, e anche la prima mostra antologica che la Fondazione realizza dopo la scomparsa dell'artista.
Che opere avete scelto? Perché so che ci sono alcune della collezione dell'Intesa e poi dalla Fondazione, no? Ho visto anche delle opere che avevo visto tanti anni fa a Lugano insieme ad Arnaldo, che abbiamo fatto un giro bellissimo, e queste colonne gigantesche erano installate nella città.
Certo. E siamo, diciamo, l'occasione di fare la mostra per il centenario alle Gallerie d'Italia è stata particolarmente bella, perché grazie alla combinazione fra la collezione della Fondazione Arnaldo Pomodoro e la collezione di Intesa San Paolo siamo riusciti a mettere insieme un nucleo di opere davvero importante, rappresentativo, che permette di raccontare l'intero percorso artistico di Pomodoro, sia i capisaldi, diciamo le opere che il pubblico e la critica conoscono
le sfere,
ma accostare a questi anche le opere meno note, le opere che il grande pubblico non conosce o non vede da tanti anni.
Comunque c'è sempre un filo rosso nella sua cifra, no? Sono opere di forme diverse, quasi sempre geometriche, ma non solo, no?
Esatto.
Muove anche il bronzo.
esatto. Beh, io direi, diciamo, che se bisogna, diciamo, individuare un leitmotiv, una cifra ultima, di sicuro è quella della forma perfetta squarciata, no? Come dire, la messa in crisi della perfezione che per lui simboleggiava anche un po' i nostri tempi, no? Quindi un tempo che è in continua trasformazione e in continua tensione per risolvere, per arrivare alla conclusione di questa trasformazione.
Ti spinge un po' comunque a guardare oltre la perfezione, l'apparenza esterna, cosa c'è dentro, no? Questi meccanismi.
Assolutamente, assolutamente. Lui diceva di sé: io sono il tarlo che ha squarciato e ha scavato dentro la sfera per rivelare il meccanismo interiore.
Allora, entrando ho visto delle opere che non avevo visto prima in un materiale insolito, no? Da dove vengono? Dalla fondazione?
Intendi le opere in fiberglass bianco?
Quelle bianche.
Quelle bianche, sì, diciamo, i visitatori saranno accolti da questo un po' un coup de théâtre, perché non ci si aspetta di entrare a una mostra di Arnaldo Pomodoro e trovare tutto bianco. E invece, diciamo, questo è il modo.
Sembrano prove.
Esatto, sono sculture in fiberglass bianco che più che prove sono, diciamo, Pomodoro le considerava modelli. Modelli delle sue opere, perché il fiberglass bianco, che è leggerissimo e quindi gli permetteva di creare dei gruppi di opere monumentali in luoghi che non avrebbero retto il peso delle stesse opere in bronzo, il fiberglass bianco in qualche modo annulla la materialità, la lucentezza, gli scuri del metallo e lascia il volume, la forma, il movimento, l'equilibrio di queste forme qua. E questo era il motivo per cui gli interessava avere anche le versioni bianche delle sue sculture di bronzo. Un po' quello che succede con altri scultori che realizzano le loro gipsoteche.
Allora, a Milano c'è un capolavoro gigantesco di Pomodoro che è il Labirinto, no? È sempre là.
Il Labirinto è sempre lì. E
fate grazie, anche delle visite.
Esatto, sì. Grazie alla collaborazione tra Fondazione Arnaldo Pomodoro e Fendi, che è partner di fondazione, abbiamo l'accesso a Labirinto, che è in via Solari 35, quindi nei sotterranei,
dove c'era il grande spazio, esatto, dedicato alla scultura.
Esatto,
da lui,
esatto, sì. E organizziamo appunto periodicamente visite guidate per i visitatori singoli e gruppi.
È una bella esperienza. Domani io l'ho fatta, ma
io allora, io che l'ho visto tante volte, la consiglio, perché
si va in un'altra dimensione.
È come entrare nella mente di Pomodoro, è davvero entrare nella sua immaginazione ed è diciamo uno dei rari casi in cui si ha l'opportunità di esplorare una scultura dall'interno, quindi di vivere un ambiente che è tutto scultura.
Eccoci, quindi una bella mostra, davvero bella, credetemi. Arnaldo Pomodoro, una vita. C'è tempo fino a quest'autunno, fino al 18 di ottobre. Però io vi consiglio di non perderla. È curata da Luca Massimo Barbero e da Federico Giani, che abbiamo sentito, alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala.
Grazie Tiziana.
Ciao.
Ciao. Ciao.
The sewer, heavy was my all the greenest leaves and the features. Looking out for questions, trying to teach us. Yeah. Like, why don't we relocate? The motherland has some space. What I needed to keep me healing was groove. And now her heart is beating, is beating for two.
Oh my God, I love you, but you're making no sense.
No sense.
The clock is puzzled, still I try to amend.
Solita balera, bentornate, bentornati ad ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Beh, avete certamente, a parte che l'avete sentito da sommario, ma avete certamente riconosciuto l'inconfondibile stile di Raffaele Köhler alla tromba. Ciao Raffaele, Raffi stavo dicendo, dico Raffi dai perché sono più abituata. Come stai?
Io benissimo, poi soprattutto quando ti rivedo, alla grandissima veramente.
Sempre gentile anche a venire fin qua, insomma, però non abiti tanto distante, forse oggi...
Poi devo dire che c'è un clima Radio Popolare, si sta freschissimi. Consiglio di venire a trovare, insomma, di fare un giro a Radio Popolare che si sta da Dio, veramente.
Allora, tu ci hai offerto un breve estratto che cosa e soprattutto di cosa parleremo?
Ti spiego un attimo, perché c'è stata un'evoluzione. Appunto, noi faremo questa serata sabato 30 maggio, cioè ovvero domani sera, serata bellissima organizzata dall'AMPI provinciale, da Emergency, a Cesano Maderno, e questo spazio feste del velodromo di Cesano Maderno, dove c'è proprio questa festa, tipo stile festa dell'unità, appunto, con questi tendoni, poi si mangia da Dio, eravamo già stati gli anni scorsi, e soprattutto poi ci saremo noi a suonare e a farvi ballare in una insolita balera. Diciamo che era nata questa idea di insolita balera che poi si è tramutato in un disco che abbiamo fatto, realizzato io e Luciano con gli Slide Pistons, in questo caso Luciano non più al trombone ma alla fisarmonica.
È un po' che l'abbiamo scoperto anche fisarmonicista.
Esattamente, e questa melodia che avete sentito all'inizio invece l'abbiamo intitolata Maledetta Balera e sarà il nuovo disco degli Slide Pistons.
Wow, e noi l'abbiamo fatto sentire, insomma, accennato in diretta, dal vivo.
Assolutamente, quindi il 10 luglio uscirà questo singolo dal titolo Maledetta Balera, e poi a settembre uscirà tutto il disco completo, che è un disco strumentale dove invitiamo la gente a ballare come nelle balere, insomma, però una balera, diciamo, alla Slide Pistons, ecco.
E certo, insomma, una balera aggiornata quest'oggi, all'epoca contemporanea, ma con uno sguardo anche al passato. Sono tutti brani originali o anche cover?
Tutti brani originali, originalissimi. Alcuni li abbiamo scritti io e Luciano, e altri invece li ha scritti uno Luciano, uno io. Insomma, abbiamo messo insieme tutte le nostre, la nostra fantasia più...
Beh, ma bello, dai, questo è veramente un annuncio importante. Dunque, visto che il disco, cioè che tutto uscirà nelle prossime settimane, prima il singolo e poi tutto il disco, nell'appuntamento invece a Cesano Maderno ne farete un po' di questi brani?
Allora, Cesano Maderno, sì, ne faremo, faremo un anticipo appunto di questa, e poi faremo anche un calypso di Luciano Macchia, che è bellissimo.
Molto famoso, sì.
E poi, insomma, faremo degli estratti, ma il senso è proprio quello di invitare la gente a tornare alle feste dell'unità, invitare, diciamo, tutta la sinistra italiana, sì, a riproporre,
a tornare in vita, anche a livello di base.
Allora, il mio messaggio politico, diciamo, se vogliamo, insomma, non permettere che ritornino le destre sia a Milano che in Italia,
altrove,
che continuano ad esserci le destre qui anche, quindi Per me bisogna ritrovarsi nelle feste popolari, nelle feste dell'unità, e tanto sui social vince sempre il più cattivo, quindi non c'è...
Bravo,
quindi,
ecco.
Quindi invece dal vivo invece... Sì. Siamo tutti, cioè, bello incontrarsi, bello vedersi, soprattutto se c'è buon cibo e buona musica, insomma, che dire, qual è il connubio migliore? Cioè.
Ottima idea, ricordiamo l'appuntamento allora.
Allora, sabato 30 maggio,
domani,
ore 21:30, ma naturalmente prima si può cenare, alla festa provinciale dell'Ampi e Brianza, e insieme ad Emergency e
a Cesano Maderno.
Posso dire anche l'indirizzo, vediamo se riesco a...
Se vuoi, sì.
Allora, area feste velodromo, via Sant'Eurosia 29. Allora, area feste velodromo, via Sant'Eurosia 29, Cesano Maderno.
Meraviglioso. E i prossimi invece progetti oltre al disco, cosa farete? Immagino un'estate come al solito di attività frenetica.
Sì, assolutamente, saremo in ogni dove, in ogni, insomma, poi Milano è sempre attiva comunque anche d'estate, infatti ad esempio il 7 giugno poi saremo allo Spirit di Milano, poi abbiamo il nostro appuntamento di tutti i mercoledì che poi registriamo e mandiamo in onda il venerdì notte con la trasmissione Slide Pistons Jam Station, la Jam Station che facciamo all'Osteria Democratica tutti i mercoledì alle 21:30 in via Troilo 14, siamo io e Luciano Macchi appunto con la fisarmonica, e chi vuole venire a suonare con noi, quindi continuiamo fino a fine giugno. E poi a fine luglio abbiamo il festival, quello della nostra cara amica Livia Grossi, dove noi parteciperemo,
certo.
Fra le mura festival, insomma.
A Framura. Sì.
Insomma, abbiamo tantissimi giri, tipo il 12 luglio saremo a Predazzo sulle Dolomiti, così insomma.
Beh, insomma, un'estate che possiamo seguire sui vostri social, cerchiamo Slide Pistons, cerchiamo anche Raffaele Köhler o Luciano Macchia che condividono buona parte di questi percorsi. Quindi l'appuntamento è già per domani a Cesano Maderno, o altrimenti continuate a seguire gli Slide Pistons, noi torneremo a ricordare quello che faranno, ricordatecelo quando esce il disco, che così facciamo sentire qualcosa e ci parliamo di nuovo.
Il 10 luglio siamo qui,
grazie Raffaele Köhler, so che lui di solito desidera salutarci sempre con un altro piccolo sample, al suo buon cuore, alla tua buona volontà mattutina.
Assolutamente, sempre io poi... Unisco sempre la musica con la resistenza e la politica.
Sing something, whether that was a school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off at Nando's if I had it my way. I sing always, telling me softly by the Fugees. Yeah, that was my first tape, from young, from early. Music's always been my sweetest escape. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through song, divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone. Remember Garage Band, the youth club. Back then I used to fuck around on some jazzy dubs.
secondary banger singing down at the local clubs. Was never scared of getting up. The music's always been my love. Yeah, yeah, from young I've had the microphone. So I'ma sing my song until the day I'm grown. Yeah, I'm led astray, I'm on the last train home. Making music for the soul, you know the goals. Always been the flow zone. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through some divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back what we.
Ed eccoci a un altro appuntamento ricorrente di cui ci fa sempre piacere parlare, che caratterizza l'estate di Milano, ovvero, o comunque quello che l'anticipa, insomma il periodo immediatamente precedente. Da domani inizia infatti il festival da vicino Nessuno è normale all'ex ospedale psichiatrico Pini, edizione 2026. Allora Rosita Volani, buongiorno.
Eccomi, buongiorno, buongiorno.
Ciao Rosita, allora aprite con una compagnia che da tanti anni viene a Da Vicino Nessuno è Normale, ci fa veramente piacere ritrovare con un altro titolo importante.
La compagnia del Teatro La Ribalta è di casa.
Eh sì.
Addirittura questa tempesta da Shakespeare ha fatto una lunga residenza da noi nel 2025 e domani arriviamo al debutto nazionale.
Sì, appuntamento importante, quello che apre appunto Da Vicino Nessuno è Normale, compagnia che fa dell'attività teatrale destinata a chi magari non aveva mai immaginato di poterla fare, creando dei veri capolavori, no?
Sì, la compagnia del Teatro La Ribalta è una delle pochissime, se non unica compagnia in Italia di attori professionisti con disabilità. È una compagnia molto conosciuta in Italia e soprattutto in Europa, perché fanno delle tournée lunghissime e sono professionisti pazzeschi. Quindi questa tempesta, se avete tempo di venire a vederla, è veramente un progetto magico.
E intanto io vengo, quindi perché mi fa sempre molto piacere, però appunto invitiamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici a scoprirla questa compagnia, se non la conoscono già, o a ritrovarla. Ma proseguiamo e raccontiamo un po' come si svilupperà il festival, che prosegue fino a quando, Rosita?
Quest'anno casualmente è finita così che noi compiamo 30 anni sia come Olinda Associazione che come Festival Da Vicino Nessuno è Normale, 30esima edizione. Iniziamo il 30 maggio e finiamo il 30 giugno, non so perché si è composto tutto 30 quest'anno, quindi 30 maggio, 30 giugno.
Bene, allora questo sicuramente è un segno, suggeriscici magari alcuni dei nomi e degli appuntamenti.
Allora, uno spettacolo che non è mai stato a Milano, quasi tutti sono in prima a Milano, uno spettacolo che ha girato ancora poco è questo Atomica di Muta Imago con Alessandro Berti e Gabriele Portoghese, ed è uno spettacolo abbastanza particolare perché è il carteggio tra un filosofo che si chiama Günther Anders e la prima persona, il primo giovane, perché era giovanissimo in quel momento, che ha sganciato la bomba su Hiroshima, la bomba atomica. Quest'uomo, che si chiamava Claude Eberle, è rimasto ovviamente così colpito dalle conseguenze inimmaginabili che il suo gesto da soldato ha provocato, che praticamente gli si è completamente rovinata la vita. È diventato prima un delinquente, è andato in prigione e poi è stato chiuso in un manicomio. In quel momento il filosofo Günther Anders ha sentito la sua storia, ha sentito raccontare la sua storia e ha iniziato a scrivergli, e quindi è nato questo carteggio molto interessante, che è parte di un libro e che la compagnia Muta Imago ha messo in scena. Quindi questo per me è veramente uno dei progetti,
certo,
speciali di quest'anno.
E sarà il 5 e il 6 giugno. Scorro nei tre minuti che abbiamo il programma. Sì. Un testo di Francesco Alberici, che si è molto segnalato in questi anni, no? In questo caso insieme ad Ermelinda Nasuto, dedicato. No? Sì. È il titolo che arriva da voi il 7.
È un lavoro che hanno scritto Ermelinda Rasuto e Francesco Alberici insieme, con la supervisione dei Kepler, Nicola Borghesi e Enrico Baraldi, ed è la storia di Ermelinda Rasuto, un'attrice che durante una sessione di prove teatrali ha scoperto di avere un tumore al seno, e in questo spettacolo, in questo monologo, ci racconta questa storia dalla scoperta ad oggi, ovviamente con una fine aperta perché non sappiamo cosa succederà, ma nel frattempo ci ha raccontato tutto il percorso, e quindi è una cosa che riguarda tutti noi, perché certo, tutti noi abbiamo accanto o abbiamo provato a passare dentro nella malattia.
E poi c'è Ghost, tratto dai testi di Edith Wharton, tradotti da Chiara Lagani con Fanny Alexander.
Noi siamo appassionati di fantasmi. Non so se si capisce.
Stando Alpini è comprensibile. Sì.
Però con i fantasmi abbiamo una tradizione e relazioni forti, e in questo caso questi fantasmi di Edith Wharton che ha tradotto Chiara sono molto interessanti per noi, e sono proprio una messa in scena fantasmatica. E la stessa cosa, per esempio, ci sono i fantasmi di Giorgina P, che si intitola Nata vicino ai fantasmi, nata tempesta, ed è un progetto in cuffia che parte da Tiresia, dal testo che Kay Tempest ha scritto su Tiresia.
Certo, poi Tiresia Giorgina P l'aveva già, no, visitato,
sì,
in passato,
esatto,
tra l'altro, sì, proprio anche da voi. Armand sono io, volevo soffermarmi un attimo su questo lavoro firmato da Carla Lonzi, in un progetto ideato da Fiorenza Menni.
Carla Lonzi sappiamo che è praticamente impossibile metterla in scena, perché
esatto,
i suoi libri sono complessi, hanno una struttura estremamente spessa, uno spessore, ma l'operazione che ha fatto Fiorenza Menni in questo Armand sono io è un avvicinamento ai testi di Carla Lonzi, passando attraverso Molière, perché Carla Lonzi a un certo punto, raccontando una sua vicenda privata di crisi con il suo compagno, è passata accanto al movimento delle Preziose, che era un movimento femminile molto importante all'epoca di Molière, che Molière ha molto dileggiato, ha molto preso in giro, perché erano queste prime, come dire, femministe ante litteram, che volevano diritti, che donne, sì, che volevano lavorare, donne che chiedevano autonomia, donne che chiedevano voce. E quindi, secondo me, la parte interessante di questo Armand sono io è proprio questo unire la voce di Carla Lonzi con la voce di Molière e delle Preziose.
E poi, insomma, arrivano il testo di Jonathan Lazzini per la regia di Mario Scandale con Giovanni Franzoni, Glenn, una variazione, che è un'altra prima nazionale.
È un'altra prima nazionale ed è stata una delle nostre residenze, quindi ne abbiamo seguito il percorso, molto interessante, perché è un testo che è stato letto, forse vi ricordate, al Festival Istrio a settembre di Jonathan Lazzini, e da lì siamo partiti a ricostruirlo. Jonathan ha fatto un lavoro meraviglioso, perché ha lavorato sul campo con Mario Scandale, regista, e Giovanni Franzoni, attore, e quindi ne ha riscritta una parte, ed è un po', come dire, il racconto della vita e della relazione tra Glenn Gould e il pubblico, una relazione particolare, perché tra l'altro anche di Glenn Gould si diceva che fosse un po' matto.
Eh sì, perché insomma ricorderete i suoi versi mentre suonava, insomma, che sono anche dentro tante registrazioni.
Tutti, esatto,
tante registrazioni. Io mi devo fermare perché il tempo è quello, ma vado a ritroso, e oltre alla non scuola che ritorna il 29 e il 30 giugno in conclusione di festival, vi ricordo una performance per un campo, un concept di Antonio Tagliarini, Site Specific, dal titolo Le stelle se ne stanno dove sono, Giovanni Ortoleva, rivelazione della nuova regia, con i persiani di Eschilo il 26, Dimitris Dimitriadis con Il Vangelo di Cassandra, Annunciazione di una Genesi, Consuelo Battistone e Gianni Farina con Muni, ospite musicale per Veglia, di Giorgina P abbiamo accennato, e poi Lettere dall'aldilà, sempre per non farsi mancare i fantasmi, di Iuri Casagrande Conti il 18 giugno, e anche Gianluigi Gerzi, che ben conosciamo, con A fil di cielo, Canto per chi vola. Torneremo a parlare dei singoli spettacoli come spesso facciamo. Intanto auguriamo a Rosita Volani e a tutti coloro che fanno Da vicino Nessuno è normale 2026 all'ex ospedale psichiatrico Pini un buon festival, un buon inizio. Tutto il programma, e vi consigliamo di prenotare ovviamente sul sito, oppure seguiteli sui social e trovate tutto quanto, orari e anche modalità. Grazie Rosita, ciao!
Grazie a voi, un bacio!
A presto, ciao ciao! Caro Antonio,
buongiorno.
Ti stai preparando per il verso di Godzilla dell'ultima puntata?
Già, il tempo passa.
Il tempo passa, io credo che sarà già luglio quando noi termineremo il palinsesto, perché c'è un calendario particolare, il 29 di giugno è un lunedì e credo che quella, ma ti chiederò conferma insomma ai maggiorenti, che quella sia l'ultima settimana di palinsesto autunno-inverno, chiamiamolo così.
Ho capito.
E quindi, caro mio, che anche se tu fossi in viaggio per qualche
farò tutto
assolata,
quello che devo fare.
Conoscendoti assolata non tanto,
no,
piuttosto riposante e fresca località, come abbiamo fatto una volta anche da un'autogrill, tu ti dovrai collegare eventualmente e fare, ma io spero tu sia ancora qua.
Penso di sì, ma vedremo.
Vedremo, comunque preparati, intanto io te l'ho detto, come dire, in diretta, in modo che tu sia blindato e non possa più tirarti indietro.
No, ma quello sai, non l'avrei mai fatto.
Ha una funzione apotropaica per noi due, per la trasmissione, per Radio Popolare, per ascoltatrici e ascoltatori, per le nostre stati.
Assolutamente.
È una responsabilità.
Poi, vabbè, non parliamo mai di Godzilla, ma insomma, sono anni importanti, ci aspettano grandi cose.
Ecco, ecco, a maggior ragione. Di cosa parliamo oggi?
Oggi parliamo di un classico del fumetto italiano, Alan Ford, un personaggio che credo molti ascoltatori abbiano conoscano
cuore.
Abbiano nel cuore, abbiano magari letto degli albi nel passato. Ma perché ne parliamo? Perché il mese scorso, all'altezza dell'uscita del numero 680, che ce la dice lunga su da quanto tempo esiste Alan Ford, dal 1969, il primo numero di Alan Ford, esce tutti i mesi, è stato scritto da Max Bunker, l'autore di Alan Ford, ovvero Luciano Secchi. Ma nell'ultimo, questo numero 680, c'è stato un annuncio, importante messaggio da parte di Max Bunker, che annuncia che smetterà di scrivere Alan Ford e passerà la mano, attenzione. E quindi per la prima volta Alan Ford non sarà scritto da Max Bunker, ma da chi sarà scritto? Da suo figlio Riccardo. Ora detto così sembra un atto di puro nepotismo. Peccato che Riccardo Secchi, il figlio di Luciano Secchi, sia uno dei più importanti sceneggiatori di fumetti italiani,
allora va bene,
di cui abbiamo parlato già tante volte anche in questa rubrica. Riccardo ha una carriera lunghissima sia come sceneggiatore di fumetti che come sceneggiatore televisivo, ha realizzato tantissimi albi sia per la Max Bunker Press all'epoca, per la casa editrice del padre, ma soprattutto per altri editori, tra cui albi che ha realizzato per Sergio Bonelli editore, ma è soprattutto importante, ha scritto tantissime storie per la Disney, per Topolino, e in particolar modo è l'autore ufficiale delle storie di Ciccio, l'assistente di Nonna Papera. Ha scritto dei veri capolavori divertentissimi. Ma la cosa interessante anche è che, sapendo scrivere sia storie drammatiche come quelle dei fumetti bonelliani, realistiche in qualche maniera e così via, che cose umoristiche per la Disney, questa commistione, questa contaminazione è proprio perfetta per Alan Ford, dove come dire, gli aspetti grotteschi, strampalati, assurdi della descrizione della nostra realtà fanno la fanno da padrone nel raccontare le avventure di una scalcinato gruppo di agenti segreti, diciamo speciali, che si chiama il gruppo TNT, come ricorderanno i lettori, appunto, di Alan Ford. La prima avventura scritta da Riccardo, quindi, è in tutte le edicole, è il numero 681, che si intitola non a caso Ritorno alle origini, perché uno degli aspetti che Riccardo ha voluto rimettere in gioco è quello di, di raccontare di nuovo dei personaggi un po' come erano. Tutti i personaggi dei fumetti hanno un'evoluzione man mano che si trasforma, che passa il tempo, e soprattutto quando sono scritti dallo stesso autore. Questa era una delle cose che mi veniva rimproverata anche a me quando scrivevo Nathan Never. Mi veniva detto: ma perché hai cambiato? Ma perché purtroppo la vita è così, si evolve e cambia. Invece Riccardo può permettersi di, virgolette, ricominciare da capo, e quindi ecco questo Ritorno alle origini, che è un inizio, ovviamente, è una storia che si articolerà nei prossimi mesi e ci racconterà come tutti i personaggi torneranno alla loro condizione naturale di essere, diciamo, dei poveri con grandissime difficoltà a sbarcare il lunario, e anche tornerà a essere sempre presente quel tipo di critica sociale che ha sempre caratterizzato Alan Ford, ma che anche Max Bunker non ha mai abbandonato. Non è tutto oro quel che luccica, mi viene da dirlo, perché questo albo sicuramente, anche nella trasformazione, nel passaggio da una parte all'altra, c'ha qualche difficoltà. Io che sono un lettore dico che magari questo lettering è un po' sgradevole, perché è un lettering tutto meccanico che non mi piace tanto, ma tutte queste cose verranno certamente sistemate man mano che le cose si evolvono, e quindi nel caso tra i nostri ascoltatori ci fosse qualcuno che è stato appassionato di Alan Ford ma che magari l'ha abbandonato anche solo per il passaggio del tempo, questo numero 681, come si dice, è un'occasione ottima per ricominciare a leggere un fumetto sempre divertente e sempre sopra le righe, insomma. Ecco qua. Allora, abbiamo parlato di Alan Ford, numero 681, intitolato Ritorno alle origini, sono 5 euro fumetteria e in edicola.
Grazie ad Antonio Serra, ci ritroviamo il prossimo venerdì con la rubrica di fumetti. Noi invece ci sentiamo, se vorrete, lunedì, perché Cult è regolarmente in diretta a partire dalle 11:30, e poi ci vediamo per chi è a Milano o ci vuole venire lunedì primo a partire dalle 20 nel nostro auditorium per una serata speciale con musica, aperitivi e una selezione di grandi spettacoli di Fringe Me. Vi aspettiamo come sempre in tanti, e soprattutto ricordatevi che potete prenotare. A risentirci, buon weekend. Adesso ci sono le notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini. Già.